Prima di tutto, buonasera. Abbiamo pensato noi del Didascaleion di proporre in chiusura di quest'anno di riflessione comune un tema abbastanza particolare, che non è il tema del pellegrinaggio, ma è un po' diverso. Le testimonianze dei pellegrini. Più circoscritto ancora i pellegrini cristiani, più circoscritto ancora i pellegrini cristiani che entrano in contatto con la Terra Santa, cioè col pellegrinaggio maiuscolo per eccellenza. E devo dire che io non sono particolarmente specializzato nel settore, anche se sono guida di Terra Santa da anni e ho accompagnato vari gruppi, però il tema specifico, racconti ai pellegrini, è oggetto di attenzione da parte mia soltanto direi da tre anni e mezzo, quando mi sono trovato a ereditare una ricerca molto interessante ideata dal mio maestro Marziano Guglielminetti, scomparso nel 2006, che mirava a individuare nelle biblioteche del Piemonte testi concernenti viaggi e pellegrinaggi fra 3 e 600. E quindi ho cercato di farmi un po' di manicatura tecnica e soprattutto ho avuto occasione di leggere molto. Poi abbiamo anche trovato alla Biblioteca Civica di Cuneo un manoscritto che presenta la traduzione sintetica compendiaria di un resoconto di grande interesse di un francescano francese dell'inizio del 600, manoscritto inedito di cui ho curato l'edizione commentata. Facendo questi lavori capite che gli orizzonti si allargano da soli, per cui ho pensato di mettere in comune qualche cosa di questo mio personale itinerario. Fra l'altro sono molti libri che concernono i racconti di pellegrinaggio, a cominciare da Egeria, di cui parlerò, fine IV secolo, passando per testi più classici del 300, di cui non ci sono edizioni recentissime, penso a Niccolò di Poggibonsi. Tra le più recenti c'è Felix Fabri, tedesco, domenicano, si chiamava Smith Faber in latino, oppure un toscanaccio di fine 400 di Figlini in Valdarno, che va in Terra Santa, questo è uscito quest'anno, un umanista del 400 che si chiama Alessandro Ariosto, zio del poeta, e poi questa è la mia edizione del padre Boucher di inizio 600 nella traduzione di un suo confratello del 700. Ci sono i centri di studio, alcuni specializzati, per esempio Sor Santiago di Compostela, altri soltanto sulla Terra Santa, altri soltanto su itinerari particolari. Sta di fatto che non solo in Italia, anzi oserei dire complessivamente, gli studi su questo tema sono assai vivaci al di fuori del nostro paese, l'attenzione è particolarmente viva e si stanno pubblicando anche libri di grande rilievo e soprattutto si tenta di commentarli. Ora, l'arte del commento, vi assicuro, è un'arte difficile, perché è insomma un lavoro che non finisce mai, e poi ci si sente comunque oggettivamente inadeguati, non soggettivamente inadeguati. E sempre qualche allusione, qualche ulteriore spunto di approfondimento sembra sfuggire, uno si espone a scrivere, pubblicare, far stampare inesattezze ed errori, pazienza. Se io mi astengo sempre dal commentare, e questo, se posso fare una battutina, vale anche per commentatori di grandi testi, ad esempio la Divina Commedia, se io mi astengo sempre dal compromettermi a commentare testi difficili, forse non do neanche un contributo per sciogliere certi nodi complessi. Lascio questo come icona della chiacchierata. C'è una cartina che si rifà a un bellissimo itinerario di primo 500 di un avventuriero dal fegato grandissimo e dall'ingegno vivace, Ludovico de Vartema, il quale sfida direi un solido rischio di vedersi anatomicamente accorciato in modo definitivo andando alla Mecca e spacciandosi per musulmano, non è poco, e poi giungerà fino in Oriente, giungerà fino alle Molucche, se gli racconteranno che molto a sud, a sud-est, c'è un'isola molto grande, grandissima, sembra un continente. Forse è la prima testimonianza sull'Australia in un viaggiatore occidentale, 1510. Noi italiani abbiamo l'abitudine di scoprire e di passare poi le cose scoperte, di dire questo è molto interessante, si può anche sfruttare, poi arrivano i professionisti. Difatti, l'Indonesia ha tracce di Ludovico de Vartena? No, sono arrivati altri, ma questo è un discorso molto ampio che tocca grandi personaggi dei nostri connazionali. Poi ho messo una conchiglia, quella di Santiago, conchiglia originale, questa con croce di Santiago e Compostela, e poi questa è la carta di Madaba, che è un famoso mosaico del VI secolo che si trova in Giordania, questa è Gerusalemme nel mosaico della carta di Madaba. Vista la sede, io farei qualche riflessione preliminare sul pellegrinaggio ebraico. In armonia con la nostra tradizione di cercare le radici ebraiche del cristianesimo, di interpretare questa lunghissima tradizione che affiora in quella cristiana. E partirei dal libro della Genesi. E sognò, ed ecco, gli apparve una scala appoggiata sopra la terra, e con la cima arrivava al cielo, e su di essa ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano. Giacobbe è in viaggio verso il paese dei figli d'Oriente, la Mesopotamia, dove abita Labano. Quando Dio gli si manifesta nella forma sensibile della visione, egli chiama quel luogo Bet-El, in ebraico casa di Dio. La pietra che gli è servita da capezzale diventa memoria di un evento, perché lì Dio si è manifestato a Giacobbe, e diventa il nucleo di un santuario che sarà meta di pellegrinaggio in Israele. Giacobbe costruisce un altare e Dio gli conferma la sua promessa. Un filo esile ma tenace percorre l'Antico Testamento in relazione al tema del pellegrinaggio. Il popolo si muove ritualmente per toccare le tracce del Signore, perché il Signore si è manifestato e in un certo senso ha toccato la terra che dà ai figli di Israele. E quindi il popolo ripercorre le tracce del Signore. Quindi il gesto elementare camminare si carica di un significato più profondo. Il pellegrinaggio diventa un cammino di ricerca, come quello verso la terra promessa, che c'è sulla parola di Dio attraverso Mosè, ma non si sa dove sia, se sia facilmente raggiungibile. E oltre che un cammino verso la terra promessa, diventa un itinerario di purificazione, diciamo di decantazione delle scorie interiori, un rito di passaggio, un momento radicale di svolta, un momento di bilancio nell'itinerario di vita di un individuo o della vita di una collettività. Ci si muove verso un luogo considerato carico di una particolare presenza della divinità e quindi santo, Kadosh, al quale si accede osservando un certo rituale secondo un calendario sacro. Il calendario è legato al tempo. Sapete che il calendario nasce dal tentativo da parte di spiriti, diciamo, matematici di dare una forma numerica al tempo, di afferrare il tempo. Ora, il calendario entra nel rito, entra nel pellegrinaggio, e allo spostarsi nello spazio corrisponde un tempo che interrompe il flusso consueto della vita. Perché? Perché in questo tempo, per quanto breve, ci si propone di sperimentare lo straordinario, di rivivere l'incontro col divino, perché Dio si è manifestato e diceva toccato la terra di Israele. Ora, se in antico luoghi particolari, altari, stele, templi diventano meta di pellegrinaggio dopo che vi si è sperimentata una particolare manifestazione di Dio, al tempo di Giosia, re piuttosto importante, siamo nella seconda metà del VII secolo, Giosia, fra l'altro dal punto di vista dell'etimologia lo stesso nome di Gesù, no? Assolutamente uguale, morirà in battaglia contro il faraone Necao nel 612 a Megiddo. Giosia è molto importante perché con lui Gerusalemme diventa l'unico santuario. I santuari erano molti, e invece con lui diventa l'unico santuario, meta di pellegrinaggi tre volte l'anno: a Pasqua, a Pentecoste, il 50° giorno, ricordo che è una festa ebraica prima che cristiana, e Sukkot, la festa delle capanne. E quelli vengono detti Shalosh Regalim, cioè le tre grandi feste che implicano il pellegrinaggio. E Gerusalemme resta tale soprattutto dal ritorno dall'esilio 538 in poi, fino alla distruzione del Tempio nel 70 d.C. E sul Tempio di Gerusalemme, sul Tempio di Salomone, si è molto riflettuto, si è molto speculato, e qui ho alcune immagini che ho preso da un libro molto interessante e raro, scritto da un gesuita di fine Cinquecento che si chiama Juan Bautista de Villalpando, il quale era matematico e architetto, sapeva anche l'ebraico in omaggio, e aveva lavorato per molti anni con un confratello biblista, Geronimo de Prado, un'opera monumentale che partiva dall'esegesi di una profezia di Ezechiele e cercava di descrivere dal punto di vista architettonico il Tempio di Salomone, perché dopo la distruzione del Tempio, già del secondo Tempio, quindi non quello di Salomone ma quello postesilico nel 70, l'idea di come fosse originariamente il Tempio non ha cessato di abitare non soltanto la mente di dotti ebrei ma di moltissime persone. Ancora oggi è un tema estremamente discusso fra gli archeologi quale fosse la forma originaria del Tempio. Ora, questo sapiente gesuita di fine Cinquecento redige tutta una serie di disegni e di mappe che vorrebbero riprodurre alcune caratteristiche dell'antichissimo Tempio di Salomone e poi del Tempio, del secondo Tempio, cioè quello dopo il ritorno dall'esilio. Un salmo bellissimo, il salmo 122 e 121 Vulgata, dice: esultai quando mi dissero, andiamo alla casa del Signore, e ora ecco i nostri piedi si posano entro le tue porte, Gerusalemme. Se poi uno sale dal Mar Morto e supera 1200 metri di dislivello, arriva sul crinale del Monte degli Ulivi e gli appare per la prima volta la città per eccellenza, non solo C maiuscola, tutto maiuscolo, cioè Gerusalemme, l'impressione è grande e indimenticabile. Questo salmo, che è uno dei cantici delle ascensioni, esprime proprio la gioia di chi ha deciso il santo viaggio, che è un'altra espressione dei salmi. L'orante è teso verso la dimora di Dio, perché in qualche modo Dio, che è immenso, ha scelto un luogo della terra degli uomini in cui la sua presenza si concentra in maniera particolare. Ora, il pio ebreo sa che è degno di abitare nella tenda di Dio, c'è questa immagine della tenda di Dio che viene dalla tradizione itinerante dell'Esodo e che poi riprende, viene ripresa quando si costruisce il Tempio. Sa che è degno di abitare nella tenda di Dio colui che agisce con integrità, giustizia, parla con sincerità, venera l'uomo pio, onora il giuramento, si astiene dal calunniare, dal danneggiare il prossimo, eccetera. E quindi il salire al Tempio del Signore implica il desiderio, direi l'impegno implicito di emulare quel modello, di inserirsi in qualche misura nel modello che viene considerato come assolutamente positivo. E Deuteronomio indica un itinerario da seguire nel richiamo delle grandi opere compiute dal Signore al tempo dell'Esodo. I pellegrini, divorati dallo zelo, dalla passione per la casa di Dio, compiono prostrazioni, adorazioni, sciolgono voti, offrono sacrifici, girano attorno all'altare, ma soprattutto partecipano ad alcune delle processioni solenni che si svolgono all'interno del Tempio. Quindi c'è una notevole ritualità. Questo è un disegno sempre di Villalpando della città di Davide, come veniva immaginata verso la fine del Cinquecento. Altre immagini invece toccano l'intimo del Tempio, come doveva essere fatto. Questo è l'altare dell'incenso, altare d'oro, secondo particolari che vengono dall'Antico Testamento. Un lavoro di una minuzia e di una precisione straordinari. La stampa è magnifica, fu finanziata dal re di Spagna Filippo II. Quindi in questo ambiente presumibilmente fastoso e comunque di suggestione incredibile, il Pio Pellegrino veniva inserito in un itinerario materiale di spostamento fisico che aveva come correlativo il riorientamento profondo dell'anima. Ora, nella visione dei profeti, il pellegrinaggio a Gerusalemme acquista una dimensione ecumenica, cioè aperta a tutti, aperta alla totalità degli uomini, relativa alla fine dei giorni. Al tempio della città santa, rivestita di luce, si dice, affluiranno tutte le genti per conoscere e eseguire la volontà di Dio, per celebrare le feste. Il tempio sarà la casa di preghiera per tutti i popoli. E anche tra i non ebrei, cosa assolutamente azzardata, saranno scelti sacerdoti e leviti. Questo lo dice Isaia, più esattamente il terzo Isaia. E questo è il cosiddetto mare di bronzo, vale a dire un colossale contenitore che veniva usato per l'acqua lustrale del Tempio, sempre su base dell'Antico Testamento, l'elaborazione grafica ovviamente a cura di Villalpando. I pellegrinaggi degli ebrei a Gerusalemme continuano anche dopo la distruzione del Tempio. Quando questa realtà meravigliosa, unica, ricordo che il Tempio in tutta la tradizione ebraica è unico, non si dice dove debba essere, da cui la rivendicazione dei samaritani che dicono a Gerusalemme, i giudei sostengono che solo Gerusalemme debba essere la sede del Tempio, ma non si dice dove debba essere l'unico Tempio, quindi sul monte Garizim da noi, grossissima questione quella dei samaritani. Però è unico, per cui non si può parlare di templi nella tradizione ebraica, ma c'è il Tempio fino a 70 d.C. Ma dicevo, anche dopo la distruzione a parte dei Romani, i pellegrinaggi continuano. Abbiamo testimonianze di pellegrini ebrei che dicono che molti ebrei vanno a pregare sotto il muro occidentale, a Kotel, vuol dire semplicemente il muro. Ancora oggi, se vi perdete per Gerusalemme Vecchia, chiedete semplicemente a Kotel e anche il giovane soldato, che ha un'infarinatura, penso, più che approssimativa delle tradizioni ebraiche, vi indica dove andare. Il muro è un manufatto estremamente pregevole di epoca erodiana, costruito in maniera vertiginosamente ardita, con blocchi di straordinaria grandezza. E siccome si dice la Bibbia che la presenza di Dio abita l'Occidente, allora il muro occidentale si ritiene che sia il luogo che conservi in qualche misura un residuo della sacralità del Tempio distrutto, anzi dall'area ormai diciamo profanata. La spianata delle moschee evidentemente dal punto di vista ebraico è un'area non accessibile. Il gran rabbinato di Israele diffida solennemente l'ebreo praticante dal salire sulla spianata delle moschee. Quindi nasce questa tradizione. Che cosa è rimasto del Tempio? In fondo una sostruzione, una base, un sostegno architettonico che anche interpretato in modo simbolico diventa qualche cosa che merita assolutamente venerazione. Comunque gli ebrei continuano a visitare i luoghi santi e il numero dei pellegrini va aumentando. Ricordo che il muro occidentale è stato reso accessibile dopo l'occupazione da parte di Israele di Gerusalemme est, ma diciamo di Gerusalemme forse in senso anche più ampio, nel 1967. C'era un piccolo quartiere arabo che è scomparso, e quindi l'accessibilità è diventata totale. Poi è nato il quartiere ebraico nuovo della città santa. Questo sul pellegrinaggio ebraico. Quindi non dimentichiamo alcune idee importanti, perché queste prima di tutto fanno parte delle idee cardine del pellegrinaggio. In secondo luogo riaffioreranno in quello cristiano. Secondo il cristianesimo, Dio ha collocato la sua tenda dove? L'ha collocata nel Santo dei Santi? L'ha collocata in un luogo del deserto? L'ha collocata su un monte? E sul Sinai? E su un'altra montagna? No. Secondo il cristianesimo, Dio ha collocato la sua tenda nella carne di Gesù di Nazareth, che ha detto cose grandi sul rapporto fra Dio e l'uomo e ha annunciato la propria risurrezione come garanzia della verità delle sue parole. Nella lettera agli ebrei, al capitolo 9, si parla di una tenda non fatta da mani d'uomo. Questo tema del non fatto da mani d'uomo, fra l'altro la settimana scorsa ha dato origine a Torino a un convegno molto interessante sulle immagini non fatte da mano d'uomo, ma non soltanto il cristianesimo, in generale nelle varie religioni. Allora, questa tenda non fatta da mano d'uomo è la carne del Cristo ed è la sede di Dio. Quindi la antica tenda, in greco skene, che in qualche misura richiama la parola ebraica Shekinah, la presenza di Dio. È chiaro, sono lingue diversissime, non hanno nessun rapporto genetico, però un ebreo che sentisse la parola tenda in greco, guardando solo le consonanti secondo la sua abitudine, coglieva qualche cosa. E poi si parlava della tenda di Dio dove c'era la sua presenza. Comunque la tenda non è in un luogo costruito da mani d'uomo, quindi non c'è un tempio che accolga la presenza di Dio nel cristianesimo. La tenda è la carne di Gesù di Nazareth, al quale sono uniti coloro che credono in lui. Allora, è evidente che essendo Cristo il Tempio di Dio non fatto da mani d'uomo, si configura in modo molto diverso il rapporto con un eventuale luogo terreno legato in modo particolare alla presenza di Dio. Quindi in questo il cristianesimo è molto originale. Non dobbiamo dimenticare questo particolare. In fondo il vero Tempio di Dio sono i discepoli di Cristo in comunione con Lui. I cristiani sono personalmente Tempio dello Spirito Santo. Questa è Prima Corinzi 6 di Paolo. L'interesse dei cristiani per Gerusalemme non è quindi rivolto al Tempio, ma è rivolto ai luoghi della passione, morte e risurrezione di Gesù. Ciò che fonda la fede cristiana è la risurrezione. Benissimo, e allora sarà l'anastasis, il luogo della risurrezione, il centro di Gerusalemme nella visione cristiana. Perché al Santo Sepolcro, alla Basilica della Risurrezione, è legato l'evento che fonda la fede. E quindi per un cristiano sarà il primo centro di attrazione. Viene messa tra parentesi tutta la questione del Tempio di Gerusalemme, il Tempio ebraico, e invece il nucleo sarà il luogo della manifestazione del risorto, il luogo della risurrezione. Bene, queste cose sono un po' strane, qui non si vedono benissimo perché è una foto un po' avventurosa da un libro. Sono le cosiddette ampolle di Monza. Le ampolle di Monza sono dei manufatti molto antichi del VI secolo, i quali mostrano con una notevole precisione, mostrano un manufatto architettonico che è presentato come l'Anastasis, cioè il luogo che segna il sepolcro di Cristo, il sepolcro trovato vuoto. Allora, qui in qualche misura si richiama lo schema che era stato pensato quando in Gerusalemme i cristiani hanno potuto costruire un tempio su quel luogo, cioè con Costantino, perché ricorderete che prima con Adriano Gerusalemme viene diciamo ancora più radicalmente distrutta e poi rifondata in modo totalmente nuovo. Adriano cerca di occultare, coprendo i luoghi legati alle memorie cristiane, e soltanto con Costantino sarà possibile recuperarne l'ubicazione e costruire degli edifici per la memoria, e quindi avremo il complesso costantiniano dell'Anastasis, che è veramente molto ampio e che viene descritto da Pellegrini dell'epoca. Questo è interessante perché richiama in qualche misura la volontà di sottolineare come assolutamente centrale la roccia con la quale fu a contatto il corpo di Cristo, ma per un contatto effimero che segna la pietra, la cui essenza sarà quella poi di non avere più nulla su di sé. Quindi questo è interessante, è una documentazione di particolare rilievo. Quindi il pellegrino cristiano sale al monte del... prego, com'è? È un metallo, non ricordo quale esattamente. No, solo le ampolle di Monza, no, non ricordo più esattamente. Diciamo, è importante comunque perché è la documentazione più antica sulle costruzioni fatte sul sepolcro di Cristo in Gerusalemme. Dicevo, il pellegrino cristiano sale al Calvario, certo che sale al monte, il Calvario piccolo, 5 metri, non importa, si sale lo stesso, perché l'importante è il valore del salire, e come Mosè era salito verso la luce del Sinai, come i tre discepoli erano saliti con Gesù sul monte per pregare. E nei sinottici si dice che Mosè ed Elia, in occasione quelle che chiamiamo trasfigurazione, parlavano con Gesù del suo transito che doveva compiersi in Gerusalemme. Transito, che in greco è exodos, lo stesso termine che indica il pellegrinaggio decisivo di Israele. Quindi l'argomento di conversazione tra Gesù, Mosè ed Elia è il passaggio di lui verso Gerusalemme, no? Che è un'interpretazione molto interessante, dietro la quale vediamo in filigrana evidentemente l'esodo. Allora l'uscita, l'andare fuori, è carattere essenziale del viaggio spirituale. Uscire dalle abitudini troppo quiete, dalla tentazione dell'inerzia, dall'assenza di perché, per mettersi in cammino dal mondo a Dio. Allora, a partire da questo evento fondamentale, la Pasqua, che squarcia e illumina la storia degli uomini, tutto ciò che è stato toccato da Gesù diventa luogo di memoria, di devozione e anche di catechesi. Quindi non solo Gerusalemme, non solo la terra di Israele sono meta del pellegrinaggio cristiano, ma anche quei luoghi che vedono la vita della comunità apostolica e subapostolica, per esempio la Giordania, dove i cristiani ellenisti si erano rifugiati durante la prima rivolta giudaica nel 67, oppure la Siria, con i ricordi di Paolo, il Libano, l'Egitto e la Turchia, ovviamente la Turchia attuale, l'Asia Minore. E nasce nella tradizione cristiana e si diffonde soprattutto nel tardo Medioevo l'espressione Terra Santa. Qui non è antichissima l'espressione Terra Santa nell'ambito cristiano, è un'espressione ovviamente ebraica. Ricordo Esodo: togli i sandali dai tuoi piedi perché la terra sulla quale sei è una terra santa, Adama Kodesh, terra di santità. Il Signore prenderà Giuda come patrimonio sulla terra santa, sceglierà ancora una volta Gerusalemme. Questo è Zaccaria. La santità, come per Gerusalemme, che è detta la città della santità, ancora oggi in arabo Gerusalemme si chiama comunemente Al-Quds o Al-Quds, cioè la santa, semplicemente, non si usa il termine lungo, semplicemente la santa. Quindi, come dire, come se la santità avesse impregnato in maniera eccezionale e straordinaria la realtà, direi, geologica e poi umana di questa città straordinaria. E quindi, se la terra santa è tale per un contatto particolare con Dio, ecco che il cristiano desidera toccare i luoghi che sono diventati testimoni del Cristo. In greco testimoni si dice martire. I luoghi sono dei martiri, sono dei testimoni della presenza di Cristo, e quindi vogliono toccarli, confrontarli con le scritture, in qualche modo sposare le proprie orme con le orme del Signore che è passato. E quindi la Gerusalemme e la Giudea diventano i luoghi assolutamente privilegiati. A questi limiterò il mio discorso, lasciando per esempio a parte la Galilea. Difatti, i primi pellegrini dicono che vogliono andare a vedere i luoghi dove fu annunziato e si compì ciò che contiene la scrittura, oppure semplicemente vuole visitare i luoghi santi. Origene, grande sapiente, terzo secolo, mente tra le più eccelse del mondo antico, fa un'esplorazione della Terra Santa, dicendo che vuole andare alla ricerca delle tracce di Gesù, dei suoi discepoli e dei suoi profeti. Ma il grande impulso avviene dopo il riconoscimento della libertà religiosa concessa da Galerio e soprattutto a Costantino nel 313. La madre dell'imperatore, Elena, si reca a Gerusalemme qualche anno dopo e inizia la costruzione di grandi basiliche, quella del Calvario e della Risurrezione, il complesso costantiniano, la Basilica dell'Ascensione al Monte degli Ulivi e a Betlemme la Basilica della Natività. Questa è una piantina di fine 500 della Basilica della Natività di Betlemme, questa parte qui, una delle basiliche che risalgono direttamente a Sant'Elena. Viene anche scoperta la vera croce di Cristo, c'è una lunghissima tradizione su questo. Eusebio di Cesarea scrive un trattato che si chiama Onomasticon, cioè repertorio di nomi, per consentire di conoscere meglio i luoghi citati nelle scritture, e gradualmente si va configurando un itinerario più o meno esplicito, più o meno fisarmonica, di luoghi che è opportuno, necessario toccare e dove è necessario pregare. Qui siamo a Nazareth, è un graffito che è stato trovato, la cui trascrizione in chiaro è questa, è greco, Haire, salve, ciao, Maria. Questo è il graffito di Betlemme, come molti sono stati trovati graffiti nella cosiddetta casa di Pietro a Cafarnao e altrove. Sono molto antichi i segni di pellegrinaggi in luoghi legati alla redenzione. Anche se alcuni padri della Chiesa non sono tanto d'accordo su questo, dice, ma no, perché volete spostarvi, correre rischi, andare in giro, rischiare di cadere in strane tentazioni e invece non meditate sul fatto che il regno di Dio è dentro di voi, come dice Luca. Sant'Antonio del deserto egiziano ha forse fatto dei pellegrinaggi? Sant'Ilarione ha vissuto, grande esempio di Monaco Santo, ha vissuto in Gerusalemme, ma neanche per sogno. Tuttavia, lo stesso Girolamo, che spesso è critico, prende poi dimora a Betlemme, in una grotta dove porterà a termine l'operazione veramente titanica di versione dell'Antico Testamento dall'ebraico aramaico in latino e la revisione e la traduzione del Nuovo Testamento, la cosiddetta Vulgata. È chiaro che l'esortazione bisogna vivere bene, non solo andare a Gerusalemme, bisogna vivere bene a Gerusalemme, quindi mettere insieme la pratica della vita e il retto orientamento con l'itinerario, ma non è detto che l'itinerario di per sé sia salvifico o sia negativo. Comunque, grosse discussioni su questo. La più antica relazione pellegrinaggio è quella dell'anonimo di Bordeaux che vi ho messo nella lista, 333 in latino, ma molto più interessante l'itinerario di Egeria. C'è una bella edizioncina di Città Nuova, l'itinerario della monaca Egeria, che è Egeria, documento importante, denso di riferimenti storici, geografici, liturgici, biblici, attestato da un unico manoscritto mutilo conservato ad Arezzo. Chi era Egeria? Una monaca, sembra, di buona famiglia, originaria della Galizia, zona di Santiago di Compostela, o dell'Aquitania, zona di Bordeaux, un pochino più su. Era una religiosa, probabilmente, ma non si è certissimi, sorella di certe matrone romane, le amiche di San Girolamo, Melania, Paola, Eustochio e via dicendo, la quale si dimostrò, disse un monaco galiziano nel 680, si dimostrò più coraggiosa di qualunque uomo al mondo. Mica facile ammettere questo, soprattutto allora, non che adesso sia facilissimo, ma insomma allora doveva costare abbastanza ammettere questo. Quindi grande ardire, coraggio, un pizzico di coscienza, e la buona Egeria varca in mare e si sposta dall'altra parte. Un pellegrinaggio durato più di 3 anni, dalle foci del Rodano a Costantinopoli, poi un itinerario via terra in Asia Minore, una quarantina di tappe da contare, 40-50 km al giorno se ci sono i mezzi di trasporto opportuni. Poi da Tarso ad Antiochia, il Carmelo, Gerusalemme, l'Egitto. Purtroppo il testo non è completo, ma ci dice delle cose di grande interesse su alcuni luoghi famosi e poi sulla liturgia di Gerusalemme. Quindi questo piccolo libro, in fondo, è il modello, l'archetipo delle relazioni di pellegrinaggio. Molto ricco e soprattutto ci dice le cose fondamentali sullo stato dei monumenti e dei luoghi santi alla fine del IV secolo. La data è discussa, facciamo 380-390. Quindi ci dice, fotografa la situazione all'altezza di quegli anni. Per questo l'ottima Egeria è assai importante anche dal punto di vista storico. Parla del Sinai, più esattamente il monte di Mosè. Sinai è un concetto generico, c'è cioè il monte di Mosè, Gebel Musa, e il monte di Santa Caterina. Il monte di Mosè è lievemente meno alto, 2280, il monte di Santa Caterina è 2007. Oggi abitualmente si sale sul cosiddetto monte di Mosè. La salita comincia sabato sera, sostano in un eremo per la notte, la domenica ben presto si riprende, alle 10 mattino Egeria è sulla vetta dove si trova una chiesa e poi avviene la discesa e così via. Allora io qui ho messo qualche foto del mio, diciamo, quel pellegrinaggio sul Sinai del 2007, si sale di notte, ci vogliono, non so, 2 ore qualcosa e via dicendo. Difficilmente fa freddo, qui era ad agosto, spettacolo notevolissimo in alto, soprattutto per la limpidezza degli orizzonti. Qui siamo al sole che sorge e poi abbiamo questa immagine volutamente sfocata di queste rocce granitiche, oserei dire esauste. È un granito vecchio, non è come quello, come dire, giovane del Monte Bianco, 30 milioni di anni, insomma, nato l'altro ieri, ecco. No, questo è un granito esausto, dove sembra che siano passati tutti gli avvenimenti della storia, e poi gradualmente prende forma, qui siamo già di mattina, e poi la luce va cambiando in maniera molto suggestiva, devo dire. Allora, cosa scrive l'ottima Egeria? Voglio che sappiate, mie venerabili signore, perché scrive alle domine, alle consorelle, che da quel luogo dove ci trovavamo, cioè intorno ai muri della chiesa, alla sommità del monte centrale, ancora oggi c'è una chiesetta in alto, le montagne che per prima avevamo salito con fatica si vedevano talmente sotto di noi rispetto al luogo sul quale stavamo da sembrare modeste colline, pur essendo imponenti, tanto che non credo di averne mai viste di più alte, fuorché il monte centrale che le superava di molto, il cosiddetto monte di Santa Caterina. Di là scorgevamo sotto di noi l'Egitto, la Palestina, il Mar Rosso, sì, il mare partenico, chissà cosa vuol dire, il Mediterraneo, non esageriamo, che consente di giungere ad Alessandria, e ancora le terre sconfinate dei Saraceni. A stento si può credere che ciò sia possibile, eppure quei santi uomini ci mostravano ciascuno di questi luoghi, quindi è topografia più dei santi monaci che fanno da guide che non di Egeria. Comunque Egeria ha gli occhioni spalancati con buone ragioni e sta meditando su questo straordinario panorama. Un altro panorama di grande interesse è quello dal Monte Nebo, attualmente in Giordania, questo è sempre Sina, un pochino più tardi, Monte Nebo attualmente in Giordania, che funge da come dire, capolinea dell'itinerario terreno di Mosè, che come ricorderete non può toccare la terra promessa. C'è un bellissimo memoriale in alto dove sono state trovate delle cose artisticamente molto belle, soprattutto a cura di padre Michele Piccirillo, di venerata e tenera memoria. Ora, parla del Monte Nebo. Arriviamo dunque sulla sommità del Monte Nebo, quel monte dove oggi sorge una chiesa non grande. In questa chiesa, dove si trova il pulpito, vidi come un luogo un poco più alto, che aveva le dimensioni che di solito hanno le tombe. Allora chiese ai santi uomini che cosa fosse, ed essi risposero: qui fu deposto il santo Mosè dagli angeli, perché, come sta scritto, nessuno sa dov'è la sua sepoltura. Quindi sarebbe il luogo di una deposizione provvisoria. Ricorderete che Mosè si addormenta, e c'è una bellissima espressione testo ebraico, sulla bocca del Signore, nel bacio del Signore, e non si sa dove sia la sua sepoltura. È certo che è stato sepolto dagli angeli. In realtà fino a tutt'oggi non si mostra la tomba dove è stato sepolto. Immagino Egeria e dice: ma sì sì, è vero, per carità, Esodo dice così, Deuteronomio dice così, ma è proprio vero, non è che abbiate trovato qualcosa, la scuola archeologica dei francescani, scherzo, ha già magari fatto qualche prospezione, no, niente, non si sa assolutamente, però questi monaci tramandano che quello era il luogo dove era stato deposto. Questo avviene secondo una tradizione che risale evidentemente a tempi remotissimi. Continua: subito recitammo una preghiera e facemmo pure là tutto ciò che eravamo soliti fare in ognuno dei luoghi santi, secondo la successione abituale. Quindi ci avviammo all'uscita della chiesa. Leggono le scritture, riflettono, secondo un metodo in fondo molto moderno. Quindi la fisicità del luogo, la presenza del luogo nella scrittura o nella storia, la riflessione sul significato del luogo stando soprattutto alla scrittura. È un itinerario lineare che Egeria mette in pratica con, direi, molta sicurezza, e che ovviamente ha fatto scuola, perché in moltissimi testi successivi non troviamo un atteggiamento simile. Sono sempre inquadrature dall'alto del Sinai, con dei passaggi dove è meglio fare una certa attenzione. Questo è un passaggio obbligato alla base, un itinerario piuttosto carino. Bisogna scendere presto perché alle 8 fa già molto caldo, e questo è un orrendo anacronismo rispetto al racconto di Egeria, perché è il monastero di Santa Caterina a Sinai che risale a Giustiniano, quindi il celebre monastero ancora oggi visitabile, grandissimo interesse, che ho pensato di mettere per completare questa piccola documentazione. Siamo sempre all'interno del monastero di Santa Caterina, VI secolo, con rimaneggiamenti, c'è anche una moschea dentro, un luogo perfetto di convivenza, di culti diversi, un museo e una biblioteca di estrema importanza. Questa è un'inquadratura giordana che ho messo per evocare il Monte Nebo. Comunque il metodo, come vedete, di Egeria è veramente sperimentato e molto interessante, e poi toccherà molti altri luoghi, ma la cosa più interessante è la riflessione su Gerusalemme, perché Egeria documenta com'era la città in epoca costantiniana. Qui siamo alcuni decenni dopo Costantino, non molti decenni da quando Elena, attorno a 326-330, comincia la sua azione di fondatrice di santuari, e spiega molto bene le funzioni al Santo Sepolcro, descrive il complesso costantiniano del sepolcro, parla dell'Epifania, che era la festa dell'incarnazione, secondo la tradizione orientale. L'Epifania, la manifestazione, la festa dell'incarnazione. Il Natale, d'origine occidentale, viene introdotto in Oriente poco dopo il pellegrinaggio di Egeria, cioè attorno al 400, ma altrimenti la grande festa è quella della manifestazione della divinità, in greco Epifania. E parla della grande settimana prima della festa di Pasqua, il giovedì santo, l'adorazione della croce, il battesimo dei catecumeni durante la veglia pasquale. Un quadro di grandissimo interesse sia dal punto di vista ecclesiastico sia da quello liturgico, e si vede come funzioni la comunità cristiana di Gerusalemme. Tra l'altro Egeria si muove con grande attenzione quando va a visitare dei luoghi. In altre parole, è esigente, è una pellegrina con un cervello che funziona benissimo, con una capacità di ritenere cose notevolissima, con una penetrazione che certamente non è abituale. E quindi talvolta troviamo degli aspetti quasi da ricognizione notarile dei luoghi. Scrive: una cosa infatti desideravo sempre il sommo grado per noi, che dovunque giungessimo fosse letto il passo corrispondente della Bibbia. Questa era infatti la nostra abitudine, ogni volta che riuscivamo a raggiungere il luogo desiderato, dire prima di tutto una preghiera, poi leggere il brano relativo preso dalla Bibbia, poi recitare un salmo appropriato e concludere con una preghiera. Quindi il suo itinerario mostra che i luoghi santi esistono. Sembrerà banale? Mica tanto. I luoghi santi cristiani esistono. Secondo, appartengono alla storia, quindi non si passa una porta misteriosa, una soglia, e si penetra in un mondo senza tempo di un'altra dimensione, ma appartengono alla storia, si possono descrivere e misurare, e moltissimi pellegrini dopo si metteranno a misurare con grande scrupolo, vanno in giro quasi come dei geometri con l'attrezzatura. Questo cosa vuol dire? Che il messaggio cristiano è radicato nella storia, che il messaggio cristiano non scende come una macchina teatrale dal cielo, ma è radicato nella storia, viene attraverso un uomo che è vissuto, che ha camminato, che ha abitato dei luoghi e che li ha toccati e santificati, perché la risurrezione ha mostrato che egli veniva dal Dio. E allora dalla storicità delle sue parole viene il senso del cristianesimo. Questo è molto importante. Egeria è assai abile nel far passare questa idea della storicità della bella notizia. Quindi non diario di viaggio, non emozioni personali, le emozioni sono riservate ai luoghi santi. Ciò che è soggettivo non è interessante registrarlo. È il pellegrinaggio dell'anima che viene registrato e mette a disposizione dei lettori quello che ha visto e udito. chi è rimasto a terra può entrare in simpatia con lei. E lei vuol fare rivivere con le sue parole la parola che si è manifestata nella storia. E fra le testimonianze di pellegrini collocabili fra Egeria e la conquista musulmana inizio del VII secolo, ricordo il Breviarius di Ierosolima, ricordo il Teodosio, ma ricordo in particolare l'Anonimo di Piacenza, 570, un testo in latino, un latino diciamo non certamente difficile da decifrare, che spiega un lungo itinerario nel complesso affidabile, con varie leggende anche un pochino avventurose, ma l'itinerario è piuttosto concreto, e la sua Gerusalemme è quella di Giustiniano. Siamo in pieno VI secolo e quindi il grande imperatore è Giustiniano, che pensa, rimedita sostanzialmente la caratteristica urbanistica anche di Gerusalemme. Queste sono cartine del Santo Sepolcro di Costantino, chissà perché non gli piace questa qua. Ecco, questa è la carta di Madaba, cui accennavo prima rapidamente. Madaba è una città della Giordania, è stata scoperta nella chiesa di San Giorgio alla fine dell'Ottocento, è stato scoperto un mosaico pavimentale, piuttosto ben conservato, qui lo vedete in una buona parte, che è una cartina della Terra Santa alla fine del VI secolo. Facciamo 580-600, estremamente importante, con le scritte in greco. In particolare nella carta di Madaba vedete qui questa realtà che è la città di Gerusalemme. Possiamo, se avete un'idea di come sia attuale, ovviamente intramuros, rigorosamente dentro le mura di Solimano il Magnifico, questa è la porta di Damasco, dove c'è una colonna. Ma c'era anticamente una colonna, difatti in arabo si chiama Bab al-Amud, cioè la porta della colonna. Ancora oggi Damasco non c'entra, la porta della colonna. E poi partiva, che cosa? Il Cardo Maximus. Perché? Perché è una città romana, e quindi il cardo era sontuoso, magnifico. Prego. Certamente, certamente, certamente. Quindi un progetto di grande apertura. Tra Costantino e Giustiniano, Gerusalemme diventa una città sontuosa e ricchissima anche dal punto di vista architettonico. Quindi il cardo con il portico, se andate a Gerusalemme, quartiere ebraico moderno, c'è una ottima documentazione su questo. Vedete il Santo Sepolcro, e poi ci sono alcune basiliche, come la Basilica Nea, una basilica che non sono più conservate, delle chiese di cui abbiamo testimonianza ma non evidenza archeologica, e così via. Quindi l'Anonimo di Piacenza trova una Gerusalemme che è esattamente quella di Giustiniano, che per una singolare felicità e fortuna ci è stata conservata la carta di Madaba. E questo l'ho messo per aggiungere una nota un po' divertente. Nella carta di Madaba c'è anche il Giordano che sfocia nel Mar Morto, no? Cioè il Giordano arriva qui, vedete, no? Che sfocia nel Mar Morto, che è questa cosa abbastanza sinistra e nera, no? E la cosa divertente, come vedete, c'è il pesce che sta andando, mostra già qualche segno, dice: certo, sapevo che era salato, ma miseria, così pensavo di no. E trova il collega, il quale collega ha fatto una rapida esplorazione del Mar Morto, dopodiché in versione a U, e quindi si nuota faticosamente controcorrente perché là dentro si sta malissimo. Passando ad altre cose, attorno a questo luogo, cioè più o meno dove il Giordano sfocia il Mar Morto, ci sono due indicazioni greche: ai non enta nun o sapsafas, che si riferisce ad Ainon, che è una località citata al Vangelo di Giovanni come luogo del battesimo di Giovanni Battista, e qui si parla di Betabara, che è un'altra località sempre legata al battesimo di Giovanni. Scavi fatti dopo la pace, dopo gli accordi firmati tra Israele e Giordania dopo il 95, hanno mostrato un complesso che ricorda attività battesimale da questa parte del Giordano, cioè della parte giordana, che si può visitare ed è molto interessante. Altri luoghi probabilmente sono stati venerati sulla costa, sulla riva occidentale, questo è Giordano, semplicemente perché è più facilmente accessibile. Sto divagando e cerco di tornare al nostro argomento. Arrivano i persiani nel 614, grossi danni tranne la Basilica di Betlemme, perché sembra che i soldati persiani vedano immagini riprodotte a mosaico sulla facciata, riprodotti da gente che sapeva come erano gli abiti dei sapienti orientali, in particolare persiani. Allora i persiani pensano di non poter distruggere un'immagine dei loro antenati o che tocca la storia del loro popolo. Dopo il restauro dei monumenti cristiani, la prima metà del VII secolo, nel 638, con la mediazione del patriarca di Gerusalemme Sofronio, il califfo Omar occupa Gerusalemme. Ricordo che l'occupazione di Gerusalemme fu pacifica. Abbiamo dei testi in arabo dove proprio si mostra questo buon accordo, quasi complicità, tra il patriarca e il califfo. Sta di fatto che col 638 la mezzaluna si impone in Gerusalemme. Trent'anni dopo abbiamo un vescovo gallo che si chiama Arculfo, che sta 9 mesi in Palestina, visita tutti i luoghi scrupolosamente. Durante il viaggio e ritorno una tempesta lo sospinge fino a un'isola non lontana dalla Scozia, dove prima riesce a non fare naufragio, che già non è poco, riesce ad approdare e viene accolto da un abate chiamato Adamnano, che trasforma il racconto, forse un pochino arruffato, di Arculfo in un'elegante relazione che ci dice moltissime cose sulla Gerusalemme dell'epoca, cioè del VII secolo. Fra l'altro parla di una casa di preghiera, Domus Orationis, voluta da Omar, dal califfo, sul luogo dove sorgerà la bellissima moschea chiamata poi El Aqsa, cioè l'estrema della Mecca, che è questa. Questa è un'immagine della spianata delle moschee, questa è la grande moschea fondata alla fine del VII secolo, risistemata ovviamente in epoca crociata successivamente, che è detta l'estrema rispetto naturalmente alla Mecca, no? C'è un passo del Corano dove si parla del masjid, cioè del luogo recintato sacro, che per eccellenza è quello della Mecca, e del volo, del viaggio notturno di Muhammad, Maometto, fino al luogo consacrato lontano, che viene identificato con Gerusalemme. Allora, Arculfo parla esattamente di un luogo di preghiera che si troverebbe esattamente qui. Poi fa un disegno dell'edicola dell'ascensione sul Monte degli Ulivi, disegno che è riprodotto nel codice, parla della chiesa del transito della Vergine sul Monte Sion e così via. Quindi abbiamo un testo di grande interesse cui spesso si fa riferimento. I secoli all'VIII, all'XI sono avari testimonianze di pellegrini, sia di lingua latina sia di lingua greca. Ricordo che nell'825 il vescovo di Torino, di nome Claudio, si fa promotore di una dura condanna nei confronti di immagini, reliquie e pellegrinaggi, soprattutto perché i pellegrini sono visti come gente inquieta, irrequieta, che va contro l'auspicio della stabilitas loci, che è una concezione tipicamente monastica. Ti viene assegnato il monastero, quella sarà la tua sede. Il venir meno all'idea della stabilitas viene visto quasi come un sinonimo di troppa seducibilità dell'anima, di scarsa consistenza della fede. Quindi anche il pellegrinaggio in questi secoli non è visto in maniera molto positiva. Si riprende ampiamente dopo il 1000, quando l'Europa si va rivestendo, come dice un monaco, di un bianco mantello di chiese, i luoghi santi, quelli orientali, ma anche Santiago e Roma, diventano estremamente desiderati. Fra l'altro, qualche anno dopo il 1000, il califfo Fatimide d'Egitto, al-Hakim, fa distruggere il Santo Sepolcro e moltissimi altri monumenti cristiani. C'è una mobilitazione europea rapidissima per il restauro, e in qualche modo questo viene collegato al millenario della morte di Cristo, e quindi tocca anche la coscienza degli occidentali, ed è forse anche una delle molte ragioni che generano quel fenomeno straordinariamente importante e storicamente di rilievo, che sono le crociate. La prima e della fine dell'undicesimo secolo, e il 15 luglio del 1099, data cruciale, i franchi, gli occidentali, con Goffredo di Buglione, entrano in Gerusalemme. E i franchi reinventeranno la città, costruiranno tantissime chiese, alcune rimangono, ci sono ancora esempi di chiese crociate. La più interessante è sicuramente la Basilica del Santo Sepolcro, che è della prima metà del XII secolo, quella che vediamo. Quindi il bianco mantello di chiese, se posso riprendere l'espressione di Raoul Graver, diventa in Terra Santa una volontà di dare una consistenza architettonica all'importanza di certi luoghi considerati fondamentali. Poi l'attenzione per i pellegrini, gli ordini ospitalieri che ospitano i pellegrini, i templari legati al Tempio del Signore, identificato prima con la cupola della roccia, poi con questa moschea di El-Aqsa, sempre sulla spianata dove sorgeva l'antico tempio, e poi i cavalieri di Malta, quindi l'assistenza come una parte importante della testimonianza cristiana. Solo che nel 1187 il Saladino riconquista Gerusalemme, e nel 1291 l'ultimo avamposto, Acri o San Giovanni d'Acri, cade. E con 1291, nonostante qualche decennio prima il geniale imperatore Federico II avesse trattato direttamente col sultano del Cairo un accordo a favore dei pellegrini, con la caduta di Acri diventa da un lato difficile l'itinerario in Terra Santa, dall'altro cade la speranza di una riconquista dei territori d'oltremare da parte dei cristiani. E allora qui abbiamo dei trattati, in particolare qui ricordo Burcardo del Monte Sion e Riccoldo da Montecroce. Vedete che questi due religiosi scrivono in anni cruciali, poco prima della caduta di Acri. Burcardo scrive un'enciclopedia sulla Terra Santa, Riccoldo a Montecroce era un frate domenicano, priore di Santa Maria Novella a Firenze, che aveva fatto gli studi notevoli anche di arabo. Recentemente una giovane dottoressa di ricerca di origine tunisina, Meriem Fateh Ruib, ha scritto una tesi laurea dimostrando che Riccoldo conosceva in modo più che soddisfacente l'arabo e anche la tradizione musulmana. Questo non gli impediva di scrivere trattati contro i musulmani, ma è comunque significativa questa singolare apertura del domenicano, che è contemporaneo di Marco Polo, di professione non religiosa ma mercante veneziano molto concentrato sulla moneta. Nel 1300 abbiamo dei contatti di notevole interesse. Abbiamo delle testimonianze di personaggi significativi. Qui ho citato Giovanni Fedanzola da Perugia, il più famoso è sicuramente Nicola da Poggibonsi. E perché sono interessanti? Perché questi personaggi sanno vedere con, oserei dire, uno sguardo abbastanza attivo e vivace l'originalità dei luoghi che attraversano, ma non soltanto l'originalità teologica o biblica, anche l'originalità umana, e sanno registrare in maniera molto diretta e talvolta direi quasi indimenticabile. Ricordo che sono pochi i pellegrini che scrivono. I pellegrini di cui abbiamo testimonianze sono una percentuale minima di coloro che affrontarono il difficile e costoso itinerario e rischioso itinerario per andare in Terra Santa. Diciamo che alla fine del XIV secolo si valuta 400-500 pellegrini l'anno il giro occidentale verso la Terra Santa, ovviamente partendo da Venezia. Le relazioni che abbiamo non sono tante, quindi hanno questo carattere eccezionale. Il pellegrino scrittore spesso è un chierico scrittore, un religioso, oppure un mercante scrittore. Il più famoso, l'ho già citato, ma ce ne sono parecchi altri molto interessanti, che assorbe e metabolizza quello che ha letto, quello che ha visto, quello che ha udito. Direi che il mix di queste componenti è sempre una cosa originale, e quindi noi vediamo che le prospettive di questi personaggi cambiano. Perché non dimentichiamo che attraversare il Mediterraneo, ho dato uno sguardo qui, voleva dire viaggiare nello spazio ma anche nel tempo. Perché? Perché comunque è toccare l'archeologia, toccare luoghi che ripropongono scenari evangelici o addirittura scenari da Antico Testamento. Sono dei luoghi che ricordano l'epopea dei crociati, oppure dei luoghi che vengono ricordati nei trattati di navigazione, nei portolani, nei libri dei mercanti e dei marinai. Malvasia, Monemvasia in Grecia, sa di vino. Cipro anche. Chio, l'isola, odore di mastice e di trementina. I genovesi avevano tenero il monopolio per moltissimo tempo. Damasco richiama il frusciare della seta, i profumi delle spezie d'Oriente. Quindi questo viaggio diventava anche un viaggio antropologico, in cui le cose viste, lette, udite vengono integrate dalle cose, come dire, respirate, in cui dire la totalità dei sensi è pronta a captare tutto ciò che può essere captabile. Allora, posso citare un brano sul vedere, ricordare, scrivere, sull'esperienza, la memoria e la scrittura. Togliamo la cupola della roccia. Ora converrebbe all'uomo essere savio e discreto, in provvidenza nella sua memoria, e per non fallire a scrivere tosto, subito, delle luogora, i luoghi d'oltremare. Ma io, frate Niccolò da Poggibonsi, quando passai oltremare, l'animo mio puosi di volere tante cose visitare e in altro modo non volere mai ritornare in mio paese. E quello che con gli occhi vedea e con le mani toccava, e anche altrui domandando, e com'io era della cosa ben certificato, e io lo scriveva su un paio di tavolelle che al lato portava, il notebook al lato. Poi, essendo in Gerusalemme, io pigliai una misura di braccio con uno passo, andando, e tutto per ordine, come qui udirete, si misurava gli spazi, le lunghezze, le larghezze, e recavale tutta misura, e poi subito le scriveva. Questo è frate Niccolò da Poggibonsi, il toscanaccio che, come vedete qui, nel 1347 fa un itinerario estremamente interessante. La reazione si chiama Libro d'Oltramare, pubblicato a Gerusalemme dai padri francescani. Quindi c'è l'autopsia, nessun significato sinistro, vuol dire semplicemente vedere coi propri occhi. Quindi l'autopsia, voglio vedere, perché mi hanno raccontato questo, ma voglio vedere. Non dobbiamo dimenticare che c'erano dei libelli. I libelli erano dei prontuari, dei bedecherini, delle guiducce, i luoghi che non potete non vedere, gli imperdibili, i fondamentali, ciò che non potete assolutamente escludere dalle vostre visite. Lista, tre righe di commento e così via. Questi circolavano ampiamente. Si chiama Libelli questo domenicano tedesco del 400 che è Felix Fabri, no? Libelli nel senso proprio di libretti, non ha il significato negativo nostro, libello calunnioso, no, libretti, libriccini, quindi sciocchezzuole. Poi arriva la stampa e questi qui si moltiplicano, figurate, in maniera vertiginosa. Contenevano quindi la lista con le preghiere, le indulgenze, va in questo luogo questa preghiera, quindi indulgenza di eccetera eccetera. Sorvolo sull'argomento indulgenze, soprattutto verso fine 400 e inizio 500, e sui fondamenti teologici avventurosi. Quindi dei canovacci attorno ai quali sembrano crescere i racconti dei memorialisti. C'è lo schemino, e questo schemino si rimpolpa. Padre Nicolò Poggibon si è lì sempre con le tavolette, tira fuori, scusa, un momentino, registro, mette via. Controllo, bene, affidabile questo, misuro, tiro fuori il metro, tiro fuori il metro e altri strumenti miei, e immediatamente io ho l'idea della realtà. E poi Burcardo e Riccoldo avevano scritto l'enciclopedia sulla Terra Santa, quindi i più dotti, come Juan Domenicano tedesco, sempre qui, avevano, ce n'è anche un altro, si chiama Breidenbach, che era uno furbissimo, conterraneo di Gutenberg. Ora, a fine 400, Breidenbach, che fa un bel giro in Terra Santa, se lo poteva permettere, con gente al seguito, e al ritorno anche qualche negro che gli redige le parti più difficili culturalmente del suo libro, Breidenbach ha capito che il conterraneo geniale ne ha inventata una di quelle che mica nascono tutti i secoli. E quindi la relazione viene scritta molto rapidamente con sempre questi ghostwriters, no? Evidentemente saginati da lui attorno. Quindi c'è consulente per la teologia, consulente per la Sacra Scrittura, consulente per le tradizioni e così via, mette insieme e lo pubblica in incunaboli, siamo prima l'anno 1500, in tedesco, latino, francese. E quindi la diffusione è straordinaria. Quindi non dimentichiamo che la stampa fa partire a razzo la diffusione di questi racconti. Quindi da un lato abbiamo Riccoldo e Burcardo, dall'altro i libelli che girano, e poi cominciano a essere redatti dei racconti di estrema consistenza. Senza dimenticare che c'erano interessanti francescani. Ora, i francescani ci sono da un mucchio di tempo, nel 1219, quindi da tantissimo. Ricordo che Francesco si sposta oltremare e giunge alla presenza del Soldan Superba, dice Dante, davanti a Malik al-Kamil. E i suoi frati, nel 1219, sono già a Cipro e dintorni e passano in Palestina. Poi avranno vicende molto difficili, perché? Perché sono anni in cui i musulmani avanzano fino ad Acri, fine 200, quando cade l'ultima piazzaforte cristiana, e loro devono rifugiarsi a Cipro. Ma continuano, anche in modo diciamo clandestino, fino a quando i tempi diventano migliori. Allora il re di Napoli, Roberto, e la regina Sancia riescono a intavolare trattative col sultano d'Egitto e ad acquisire il Cenacolo e altri luoghi, e ottenere per i francescani la... prego, 1333, Roberto. Quindi i francescani potranno officiare in quei luoghi sacri per i cristiani, pure in terra musulmana, molto importante. E allora nel 1342 Clemente V erige la custodia di Terra Santa, cioè l'organizzazione francescana che ancora oggi si occupa di tutto quello che concerne i luoghi santi e la fede latina romana in Terra Santa. Allora, ci sono i francescani, dicevo, che hanno organizzato un sistema, ci sono dei luoghi da visitare, certo, i francescani ti fanno lo schema, primo giorno ABC e così via. Questo schema delle cerche diventa sempre più analitico, sempre più consolidato e direi sempre più consistente. Qui ho citato Giovanni da Fidanzola, da Perugia, che è stato pubblicato solo qualche anno fa da un eccellente archeologo francescano che è padre Agliata, ricordo Jacopo da Verona e poi ho già citato Niccolò da Poggibonsi, il cui libro ebbe un successo assolutamente straordinario. Ma insieme ci sono non dei religiosi, ci sono per esempio dei laici, per esempio dei mercanti, per esempio dei fiorentini che sono molto interessati. Oh, guarda, Leonardo Frescobaldi, sono dei signori questi, Simone Sigoli e Giorgio di Guccio Gucci, che fanno il pellegrinaggio a fine 300 e ci lasciano tre diari indipendenti, ricchi di notizie, con un mucchio di descrizioni vive, intelligenti, penetranti. Frescobaldi è un aristocratico e quindi tratti un po' altezzosi, poi è anche fiorentino di saldissima famiglia, non, insomma, spirito non facilmente malleabile. E Gucci era incaricato di fare lo spenditore, cioè l'economo del gruppo, e quindi da un mucchio di notizie di carattere pratico sulle quotazioni dei beni, cioè vede il mondo secondo la ragione di Mercatura, come, che so, Landolfo Rufolo, che è un personaggio di Boccaccio. E scoprono il deserto, che nel 400 era una cosa nuova per l'immaginario occidentale, e era una cosa totalmente da acquisire, perché il deserto, questo è il deserto di Giuda, da noi era un deserto boscoso, erano le selve che occupavano una grande parte dell'Europa, non certamente questo. E allora nascono delle idee strane, ci saranno animali strani nel deserto, certamente, quali? Gli scorpioni? No, coccodrilli nel deserto. Sono poi dei montaggi un tantino disinvolti, ma sta di fatto che questa realtà indubbiamente è presente. Questa è un'altra inquadratura, qui Giordania. Ci sono i personaggi curiosi come Nicola De Martoni, che è un notaio che nasce presso Caserta, ripubblicato dal suo conterraneo padre Piccirillo, parte su una nave mercantile, passa a Malta, a Rodi, dove dice che c'è il Coliseus, dice, oh, boh, c'è il Colosseo a Rodi, no, è il Colosso di Rodi, o meglio no, non c'era più il Colosso perché era crollato, comunque c'è il Coliseus a Rodi, vada, pazienza. Il notaio non nasconde i propri limiti, è miope, non sa nuotare, ha paura, le tempeste gli fanno uno sgomento spaventoso, salire sul monte di Mosè è una scalata impossibile, vorrebbe tornare a casa, gli parlano di Babilonia, che è il Cairo, e pensa invece che sia quella della Mesopotamia, comunque molto simpatico. Nicola De Martoni è veramente un personaggio di quelli che si ricordano facilmente. Quindi pellegrinaggi, pellegrini religiosi o laici, interessati schiettamente alla dimensione spirituale o interessati alla varia umanità collegabile con quei luoghi. Ci sono dei poveri, sicuramente, se i poveri trovano qualcuno che gli passi una cinquantina di ducati d'oro, che era il prezzo medio di un pellegrinaggio, vanno. Quindi anche padre Niccolò da Poggibonsi evidentemente aveva trovato una base economica. Molto interessanti anche le testimonianze del 400. C'è Ser Mariano da Siena, un veterano della Terra Santa che va addirittura tre volte, che ci racconta delle consuetudini di Gerusalemme e in particolare descrive dei luoghi. Faccio solo questo esempio. In Gerusalemme scrive, di qui, cioè il luogo dell'incontro tra Gesù e le donne, a casa di Pilato sono due vie, una piana la quale fece Gesù con la croce in collo, l'altra sia un poco più alta e signoreggia la piana poco di longa dalla incrociata. Per questa via alta fu fatta una bella chiesa, ora è guasta, e chiamasi Santa Maria del Plasmo. Essendo menato l'agnello immacolato Cristo Gesù benedetto al Monte Calvario, flagellato, deriso, schernito, tutto sanguinoso con la croce in collo, e volendo la dolce Madre Vergine Maria, piena d'affanni, tribolazioni, dolore e miseria, abbandonata da tutte le creature, vedere il suo unico diletto figliuolo, e perché quegli rabbiosi cani giudei la stempeggiavano, davano le pugna e calci, cacciavanla per terra e svillaneggiavanla, salì in su questa via alta, e quando il vide tanto maltrattato e concio, cadde in terra come tramortita e col plasmo. Plasmo è spasimo. Spasimo, il luogo dello svenimento della Vergine, che viene citato da molti pellegrini e che risale a un testo apocrifo degli Atti di Pilato. I crociati avevano costruito una chiesa di Santa Maria dello Spasimo, che poi andò in rovina, e sulle rovine di questa chiesa fu costruito uno hammam che lascia qualche traccia ancora oggi. Si può passare la cripta, lungo la Via Crucis, nella cripta degli armeni cattolici, si vedono ancora dei residui della chiesa crociata legata a questo momento, no? Che evidentemente è un momento non evangelico, non registrato nel Nuovo Testamento, ma che risale a un'antica tradizione che interpretava dalla parte della Vergine l'enorme sgomento e dramma psicologico. E su questo Mariano è molto, molto interessato e direi complessivamente molto attento. Salto su altri personaggi che danno dei contributi più o meno vivaci. Si continua a discutere se sia il caso di fare il pellegrinaggio verso l'Oriente, perché non dimentichiamo la pressione dei turchi dopo l'episodio effimero di Tamerlano, che sembrava poter instaurare un'altra signoria, ma di fatto Tamerlano fu una meteora e giunsero gli ottomani. Alla fine 400 gli ottomani stanno premendo sull'Occidente, c'è un terribile episodio, i fatti di Otranto con l'eccidio di moltissimi cristiani, a parte i musulmani, forse i veneziani non erano totalmente estranei, io non lo so, Dio lo sa, per citare Paolo. Sta di fatto che la pressione dei musulmani è estremamente violenta. Allora ci si domanda se abbia senso continuare. I pellegrinaggi diminuiscono, anche perché occorre disporre di una somma, vi dicevo, consistente dal punto di vista economico, a parte poi che ci voleva una borsa di denari, ma ci voleva anche una borsa piena di pazienza. L'arte di aspettare, il verbo aspettare ancora oggi in Medio Oriente, bisogna conoscerlo, saperlo coniugare a tutti i tempi, a tutte le forme. La capacità di incassare gli insulti da parte dei musulmani senza reagire. Quindi quella dote particolare che poteva presentarsi come difficile da acquisire. Sta di fatto comunque che proprio quando il pellegrinaggio verso la fine 400 conosce una crisi piuttosto consistente, i francescani, i custodi di Terra Santa, avvertono che è necessario elaborare una risposta. Allora vorrei dirvi qualcosa su questa risposta. Si trattava di proporre al popolo cristiano uno strumento sostitutivo di devozione e di garantire che Gerusalemme sarebbe sempre stata al centro. Le due esigenze insieme. fra Tommaso da Firenze a San Vivaldo in Valdelsa e fra Bernardino Caimi a Varallo in Valsesia, sono gli ideatori di una nuova forma architettonica di santuario e di una nuova pratica devozionale, quella della costruzione di complessi di cappelle che riproducessero con varia fedeltà topografico-simbolica i luoghi santi di Gerusalemme, diventando meta di pellegrinaggio sostitutivo, cioè Gerusalemme trasportata in Occidente, su un monte. All'ingresso del Santo Sepolcro di Varallo, fine 400, si legge: «Ut hic Jerusalem videat, qui peregrare nequit», affinché chi non ha la possibilità di fare pellegrinaggio possa vedere Gerusalemme qui. Quindi la Gerusalemme concreta, questa è un pezzo di Via Dolorosa, viene trasferita in maniera simbolica in Occidente. Questo è un bellissimo lavoro che si trova a Varallo, a Sacromonte. Gli scultori sono i De Donati e il gruppo della pietra dell'unzione del Cristo morto, con la Madonna sostenuta dalle pie donne. A Varallo nasce un complesso di alto livello artistico, oltre che di altissimo significato religioso. Sapete che da 2003 l'UNESCO ha riconosciuto i Sacri Monti come facenti parte del patrimonio dell'umanità, no? E qui questa idea della Gerusalemme in Occidente, che è un'idea francescana, qui all'origine c'è fra Bernardino Caimi a Varallo, qui siamo a San Vivaldo, c'è fra Tommaso da Firenze, questa idea veramente ebbe un successo veramente singolare, pur continuando i pellegrinaggi nel 400, sia di nobili con la puzza sotto il naso come Roberto Sanseverino, sia di un domenicano molto divertente di Firenze che è Alessandro di Filippo Rinuccini, che fa una relazione estremamente analitica e sottolinea la necessità di attraversare dei paesaggi quasi da inferno dantesco, visto che gioca in casa, con cani musulmani e demoni insieme, quindi ci sono quelli, che ne so, della Bolgia dei Barattieri, e insieme ci sono i cani normali, e poi sapete che il termine veniva tranquillamente affibbiato a musulmani a parte cristiani e viceversa, con estrema disinvoltura. Dura la vita di chi, dice lui, asinando deve eludere e sopportare soperchierie, violenze, arbitri, beffe, con esborso di denaro, stillicidio continuo. Tutti vogliono soldi, tutti sembrano dotati di ventose, tutti bussano a cassa, tutti sembrano creditori, sembra che l'usciere del tribunale ti ingiunga tutti i momenti di versare l'obolo al primo che passa, una cosa difficilissima a sopportare. E poi il viaggio per mare, che poteva durare dei mesi, soprattutto il ritorno, dove i venti erano molto meno favorevoli, con avventure, disavventure, naufragi. Naufragi definitivi e naufragi alla San Paolo rischiati e non del tutto conclusi. Magari i venti portavano lontanissimo, rischiavi le spiagge della Barberia, dove c'erano i musulmani che si aspettavano per acciuffarti e farti schiavo, oppure semplicemente degli scogli dove finiva il tuo giro. E allora Alessandro Rinuccini è divertente quando dice che vede Venezia e poi da Venezia la tapinata fino a Firenze se la fa tutta, dove arriva, cito, tutto mezzo fiorentino, cioè fradicio d'acqua, infino alle granella, parte intima maschile, e la calma atmosfera del convento riesce finalmente a rianimarlo. E poi c'è Alessandro Ariosto, che è uno che ha studiato, un umanista che va in Oriente, diventa commissario apostolico presso i Maroniti, vale a dire i cristiani, soprattutto libanesi in comunione con Roma, e ci lascia una relazione che è una specie di trattato culturale di grande interesse che ha pubblicato recentemente un giovane nostro collaboratore. E poi Felix Fabri, che ho già ricordato, che scrive un Evagatorium, e poi Breidenbach, che ho già evocato, il quale ha capito la potenza della stampa, ci dice un mucchio di cose, in particolare sulla cupola della roccia. Ricordo che questa si chiama, col termine esatto, la cupola della roccia, e non Moschea di Omar. Risale alla fine del VII secolo, 680 circa, fu costruita da architetti bizantini su mandato del califo musulmano. Quindi un capolavoro di architettura bizantina di straordinario livello, che ovviamente fu concepita fin dall'origine come moschea, poi coi crociati divenne in modo effimero chiesa, chiamata Templum Domini, da cui templari, e poi dal 1187 a tutt'oggi è moschea. Lunghi secoli feroce fu il divieto di penetrazione da parte cristiani, c'è tutta un'aneddotica piuttosto sinistra. Duole rilevare che da qualche anno il divieto di accesso all'interno per i non musulmani è stato ristabilito. Pensavo che fosse una cosa di altri tempi, di fatto non lo è. Io ho avuto la fortuna di vederla, il mio autore, padre Boucher, riesce a penetrare perché va al seguito di un monaco, di un frate francescano medico, e allora vanno sempre due a due, come i frati minor vanno per via, dice Dante, sempre due a due, quindi si appiccica al confratello medico che deve andare a visitare il mufti, e quindi riesce a vedere con occhi assolutamente eccezionali l'interno della cupola della roccia. Questo diventa certo un emblema dell'alterità. Perché? Perché non dimenticate che in fondo, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ci si è chiesti se qualche cosa dell'antico Tempio fosse rimasto. Vi dicevo che la questione ancora attuale è come fosse configurato, ma ci si domanda se qualcosa del secondo tempio, quello diciamo concluso da Erode e anzi ancora dopo Erode, fosse rimasto. E quindi nell'immaginario cristiano la cupola della roccia, che probabilmente sposa uno dei luoghi centrali del tempio di Gerusalemme, là avete una ricostruzione possibile accanto alla cartina in verde, tra la cartina e la cupola della roccia, è possibile che proprio questo edificio, che sposa un luogo di antichissime tradizioni, possa aiutare la fantasia sull'antichissimo tempio. Questo è un filone di riflessione che rimane sempre molto molto attivo. Ricordo ancora qualche cosa nel Cinquecento. A metà Cinquecento un padre francescano che si chiama Bonifacio de Stefanis, che viene da Ragusa, non di Sicilia, è Dubrovnik, la Ragusa veneziana dell'Adriatico, che è custode di Terra Santa, restaura l'edicola del Santo Sepolcro e racconta una pagina bellissima, secondo me assolutamente emozionante. E questo è Santo Sepolcro, la facciata di epoca crociata, prima metà del XII secolo. Racconta con estrema passione e partecipazione di quando ha tolto la lastra di marmo e dopo secoli ha visto polverizzarsi dei tessuti o degli oggettini che erano conservati. Poi legge anche una testimonianza che risalirebbe addirittura a Sant'Elena. Comunque è molto interessante che a metà del 500, 1555, Bonifacio de Stefanis restauri l'edicola del Santo Sepolcro. Questo è un disegno che viene da un libro del 600, dove si cerca di immaginare la posizione del sepolcro di Gesù ritagliato dalla roccia circostante, un'operazione che già aveva fatto Costantino. Costantino aveva fatto demolire la roccia attorno in modo da lasciare soltanto il banco che corrispondeva alla camera interna della tomba, e questo evidentemente era noto. Quello che volevo farvi vedere ancora è questo. Si dice le Saint-Sépulcre de Notre Seigneur comme il est à présent. A présent sarà 1650 circa. Questa è l'edicola dopo il restauro di Padre Bonifacio. L'edicola che poi rimase per molto tempo, con qualche ritocco, fino all'incendio del 1808, un incendio con vari punti oscuri, dopo il quale i greci rapidissimamente fecero costruire dall'architetto capomastro Comnenos, in stile è stato detto turco rococò, la attuale poco estetica e oltretutto pericolante edicola che resiste e persiste caparbiamente nella chiesa di Santo Sepolcro. Questo è un documento molto interessante. Quindi l'antica idea del centro, del luogo centrale per il cristiano, perché è il luogo dell'assenza, non è il luogo della presenza di Dio, il santo dei santi con la Shekinah, ma è il luogo dell'assenza, perché proprio l'assenza del corpo di Cristo è ciò che, associato alla testimonianza degli apostoli, genera fede nella risurrezione. Allora, questo luogo straordinario nei secoli conosce varie sistemazioni, e questa è la sistemazione di metà del Cinquecento. I pellegrini della metà del Cinquecento non sono tantissimi. Perché? Molto semplice. Perché un secolo prima era caduta Costantinopoli nelle mani dei turchi ottomani, 1453, un bellissimo passo di uno storico turco, presente il giovane sultano Mehmet II, che aveva poco più di 20 anni, il quale entra in Costantinopoli, sale sulla cupola di Santa Sofia e osserva il saccheggio della capitale e si rende conto di quanto siano effimeri i trionfi dell'uomo ed effimere le sue opere. Pagina bellissima. Ma circa un secolo dopo la caduta di Costantinopoli, circa 50 anni dopo che gli ottomani sono giunti in Terra Santa, 1517-16-17, e vi si sono imposti e resisteranno per secoli, non molti decenni dopo, nel 1570, cade Cipro. Ora, la caduta di Cipro è la caduta dell'ultimo avamposto. La battaglia di Lepanto non ha particolare efficacia in Oriente. Lepanto si trova a ovest di Corinto, e Lepanto salva l'Europa, ma non certamente influisce sulla storia del vicino Oriente. E quindi gli ottomani domineranno in modo incontrastato per secoli. Allora, dopo la caduta di Cipro, i pellegrinaggi diminuiscono molto e bisognerà che ogni pellegrino cerchi un passaggio, perché fino a quel momento Venezia aveva organizzato la nave pellegrina che partiva il giorno dell'ascensione, e invece ora non c'è più, e bisognerà partire con i propri mezzi e anche affrontare delle situazioni particolarmente difficili. E qui abbiamo qualche illustrazione, concludo, che vi mostra come questi pellegrini di tardo Cinquecento vogliano tramandare la memoria dei luoghi. Questo è il Santo Sepolcro in un disegno molto accurato di uno di questi pellegrinaggi di fine Cinquecento. Segue un'immagine attuale del luogo più intimo del Santo Sepolcro, della lastra di marmo che copre ciò che resta della roccia antica. Sempre i pellegrini si interrogano su altri aspetti dei luoghi della Terra Santa. Questo è un disegno della cupola che su base costantiniana copre l'edicola del Santo Sepolcro, che qui è ridotta allo schema pure semplice disegnato a terra. E questa è Gerusalemme, secondo un disegno molto analitico e molto dettagliato, che mostra come alla fine 500, all'inizio 600, l'interesse per quello che possiamo chiamare archeologia ante litteram cominci a diventare molto consistente. Alcuni di questi pellegrini hanno una notevole cultura e vogliono cercare di dare un equivalente anche grafico di certe cose da loro ritenute fondamentali. Allora, con questa immagine io chiudo il cerchio recuperando i disegni di Villa Alpando del Tempio di Salomone, che mostrano come il sogno di recuperare quelle antiche meravigliose forme perdute coesista con il gusto per la ricerca e la volontà di conoscere, oltre alla componente di pietà e di genuina riflessione sulla fede che troviamo praticamente in tutti questi testi. Vi chiedo scusa per la lunghezza della chiacchierata, mi ha un pochino preso la mano, mi sono lasciato, non dico fuorviare, ma indurre a percorrere qualche via ulteriore, e vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Se avete domande, vale.